Sarà oggetto della predicazione di oggi. Allora andiamo alla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, pagina 1151. Leggeremo l'ultima parte del capitolo e il primo versetto del capitolo 7. Allora, dal versetto 14. Paolo scrive: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio.
Amen. E benvenuti a tutti noi che siamo ancora qui insieme per ascoltare la parola del Signore, e benvenuti a quanti vengono anche da altri posti, vedo delle facce nuove anche in inglese, oggi siamo abbastanza impegnati con la traduzione. Ci inseriamo, vi inserite in una serie di predicazioni sul tema della santificazione, ne abbiamo fatte ormai tante, siamo quasi vicini alla fine. E il brano che abbiamo letto oggi, chi non l'ha mai ascoltato nella propria vita? Questo invito a separarsi è stato da sempre un cavallo di battaglia sul tema della santificazione. Non è difficile, non è stato quantomeno difficile nella mia esperienza ascoltare predicazioni dove certi posti, certi luoghi, pub, sale da ballo, teatri, cinema, casinò e cose di questo tipo, sono stati sempre individuati come i luoghi da evitare per potersi mantenere puro. Il non frequentare questi luoghi era in qualche modo una prova del fatto che si conduceva una vita santa. Poi con gli anni c'è stata anche a livello di teologia una riscoperta di quella che è la nostra chiamata a essere sale, effettivamente luce della terra, in ogni dove, e allora si è passati un po' a un altro estremo. Si è passati dall'estremo della separazione e segregazione, quella che vedeva questi posti come cattivi e quindi da evitare, all'altro estremo, quello del coinvolgimento e del compromesso. Ed oggi in effetti anche noi siamo un po', come dire, con un po' di vergogna a dire che dobbiamo separarci. Cosa significa che dobbiamo separarci? Una cosa è chiara, bisogna capire il come. Una cosa è chiara è che questo, purificandoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, versetto 7:1, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Questo è quello che l'Apostolo Paolo ci dice, questo è il nostro obiettivo, di compiere la santificazione nel timore del Signore. Ma cosa significa il separarsi? Cosa significa quel uscite di mezzo a loro e separatevene? Oggi noi affronteremo questo tema guardando a tre punti fondamentalmente. Ci accorgeremo che c'è un comando, come nel foglietto che vi è stato distribuito, un comando che viene dato da obbedire, c'è un'identità che dobbiamo fare chiaramente nostra, e c'è un obiettivo da perseguire, un obiettivo con delle azioni da compiere. Il comando, qual è il comando? I versetti del capitolo 6, 14, alla prima parte del versetto 16, ci dicono che c'è un comando. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Ora, questo è un comando generale. che richiama qualcosa che già il popolo di Dio nel Vecchio Testamento conosceva. È una citazione che ci riporta a Deuteronomio 22. A Deuteronomio 22, quando, dando una serie di leggi e regolamenti anche rispetto al mondo agricolo, Mosè dice di non giogare, cioè di mettere insieme sotto lo stesso giogo un bue e un asino in fase di aratura. Perché? Semplice, perché uno dei due partner, uno dei due animali, sarebbe stato danneggiato in questo processo di lavorazione della terra, perché uno è più portato a quel lavoro, l'altro non portato a quel lavoro. Ed è qualcosa che richiama anche quello che Giacomo in una sua lettera ci ha ricordato. In Giacomo capitolo 1 noi leggiamo: la religione pura e senza macchie davanti a Dio e Padre è questa: soccorre gli orfani e le vedove che sono nelle afflizioni e conservarvi puri dal mondo. Conservarvi puri dal mondo. Ora, è chiaro il comando, è un po' meno chiaro come applicarlo. La dichiarazione sembra così ovvia che non vale neanche la pena dire che essa non ha alcuna pretesa di dirci che dobbiamo separarci da coloro che hanno delle visioni nella fede differenti dalle nostre. Ad esempio, in Marco 9, i discepoli erano un po' turbati dal fatto che altri discepoli, che non seguivano il loro gruppo, stavano annunciando una buona notizia e chiedono a Gesù se dovevano vietarlo. E Gesù dice espressamente: no, non lo vietate, perché chi non è contro di noi è con noi. Allora, non abbiamo in questo testo alcuna chiara autorizzazione a separarci da quanti hanno visioni marginali diverse dalle nostre in tema di fede. Non ci dice nulla di questo il tema. Non dobbiamo assimilare i non credenti ai falsi credenti. Sono due cose differenti. Dopotutto, su questo tema di mettersi su un gioco che non fa per noi, l'apostolo stesso Paolo ne aveva parlato in altre circostanze e aveva detto: sì, dobbiamo ritirarci, ma non del tutto. Ad esempio, in 1 Corinzi 5, versetti 9 e 10 dice: vi ho scritto nella mia prima lettera di non mischiarvi con i fornicatori, ma non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o i ladri, o gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. E difatti dà tutta una serie di indicazioni su come comportarsi in zone, come potremmo dirle, grigie, in zone un po' poco chiare. Ci dà delle indicazioni al capitolo 10 circa un invito a cena che potrebbe creare delle difficoltà. In capitolo 7 ci dà delle indicazioni riguardo al matrimonio fra un credente e una non credente. Nel capitolo 14 ci dà delle indicazioni su come comportarsi se dei non credenti vengono all'interno del culto e gli dice: non state lì a parlare tutti in lingue che non vi capisce nessuno, sarebbe meglio stare in silenzio. Quindi dà delle indicazioni su come comportarsi. Ma allora, che cosa vuol dire non mischiarsi, separarsi e non essere messi sotto lo stesso giogo? A mio avviso, la chiave di lettura per capire questo separarsi sta nel versetto 16, quando Paolo va a definire i credenti come il tempio dell'Iddio vivente. Essi sono il tempio dell'Iddio vivente. Quello a cui Paolo vuole fare riferimento è in primo luogo una separazione cultuale piuttosto che una separazione sociale. Cioè, non è che dobbiamo separarci fisicamente dagli altri, ma una separazione di natura culturale. Ora, in un ambiente dove c'erano molte divinità, nessuno si sognava o aveva la pretesa di affermare che una divinità aveva il diritto di esclusiva sulla vita di una persona. In qualche modo tutte le divinità potevano coesistere insieme e questo non sarebbe stato un problema, e non era difatti un problema nella società di Corinto, come anche in tutto l'impero romano. Potevano tranquillamente coesistere. Paolo invece dice: no, bisogna avere una scelta, un'alleanza forte, o con una parte o con un'altra parte. Negli ambienti in cui la tolleranza è in qualche modo vista come valore assoluto e dove il buon vivere politico ci aiuta a evitare posizioni dogmatiche, cioè essere poco rigidi, questa, l'applicazione di questo comando, incomincia un attimino a diventare gravosa, perché ci costringe a fare delle scelte, e delle scelte ben precise. Però, Questa affermazione di separazione culturale piuttosto che una separazione sociale dobbiamo un po' meglio definirla, perché altrimenti rischia di essere riduttiva. Ora, noi tendiamo a ridurre l'aspetto della religione, della religiosità, a determinati ambiti della nostra vita. Ma nella cultura a cui stava parlando Paolo, l'aspetto culturale era, come dire, fortemente impregnato con ogni altro aspetto della vita. Riguardava la politica, riguardava l'economia, riguardava l'agricoltura. Ad esempio, se c'era un cattivo raccolto, non è che si andava a valutare se c'era stata la grandine, eccetera, ma perché c'era stata la grandine e qual era l'iddio che si era irritato da aver provocato ad esempio la grandine. Quindi tutto veniva riportato su un ambito spirituale, un ambito religioso. Allora, che cosa avrebbe dovuto fare ad esempio un credente che si trovava in una comunità, cioè in una società dove tutto il resto della popolazione colpito dallo stesso problema di uno scarso raccolto andava a implorare il beneficio di quell'iddio che si era irritato? Cosa faceva? Si separava o non si separava? Cioè non è un aspetto marginale quello della fede di cui Paolo sta parlando, ma è un aspetto che coinvolgeva anche elementi della vita quotidiana che per noi magari sono un po' superati. Allora, è chiaro che in tutte quelle circostanze la risposta del credente deve essere forte e netta. Una separazione, laddove il buon vivere avrebbe in qualche modo compromesso la fedeltà al Vangelo, allora lì deve esserci un punto di rottura, un punto di separazione. Dio deve essere riconosciuto come sovrano, l'unico degno di adorazione esclusiva, non insieme a tanti altri dei. E questo doveva essere, ogni cosa che limitava questo costituiva un giogo da spezzare. Oggi, come abbiamo anche ascoltato all'introduzione alla confessione, all'inizio ci sono però degli idoli un po' più perversi che noi affrontiamo. E forse per il fatto di essere degli idoli che fisicamente, materialmente non tocchiamo, sono poco palpabili, sono ancora più pericolosi di quelli che affrontavano i credenti nel primo secolo, quando l'Apostolo Paolo scrive. Lì c'era un culto, un tempio ad un idolo, ben identificato, e si poteva in qualche modo ben capire dove, fin dove spingersi. Oggi noi ci troviamo con pratiche, con suggestioni, che sono talmente mischiate ai valori della nostra cultura, che diventa a volte facile capire qual è la linea di confine. Noi siamo quelli che amiamo, come dire, i contorni grigi. Anzi, se non ci sono i contorni, meglio. Non ci piacciono le cose ben delineate, le cose ben definite. E questo ha dei riflessi anche sulla nostra spiritualità, dove è più difficile tarare la linea di separazione. E Paolo però ci dice, noi dobbiamo farlo. C'è questo comando, e questo comando ha una sua ragione d'essere. Cioè, questo comando è giusto che ci sia. E perché? E Paolo incomincia a fare 5 coppie di elementi che stanno l'uno opposto all'altro, che non possono stare insieme. Capitolo 6, versetto 14. Or quale comunione c'è fra la luce e le tenebre? Quale accordo fra Cristo e Belial? Quale relazione fra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Accordo, comunione, relazione, armonia. Cioè, come dire, sta ponendo l'Apostolo Paolo delle domande retoriche la cui risposta non può essere che una. Non c'è alcuna comunione fra queste cose, non ci potrà mai essere alcuna comunione. E il ragionamento dell'Apostolo Paolo, ancora una volta, ci riporta indietro al Vecchio Testamento. Non sta introducendo qualcosa di nuovo, ma ci sta in qualche modo riproponendo in forma attualizzata il comando di Dio attraverso Mosè al popolo, che leggiamo in Deuteronomio 30, quando Dio pone davanti al popolo la via della vita e la via della morte, e gli dice, ecco la via della vita, ecco la via della morte, scegliete voi che cosa volete fare. Ed è la stessa linea che ci presenta il salmista nel Salmo 1, quando ci parla del giusto, della via del giusto e del via dell'uomo iniquo. Ci sono, fratelli ed amici, solo due vie attraverso le quali possiamo vivere e dobbiamo fare una scelta chiara. L'idolatria del tempo aveva a che fare con degli idoli. L'idolatria del nostro tempo è un'idolatria multiforme, è un'idolatria dalle molte facce, è un'idolatria che ha a che fare, ad esempio, con il nostro sempre ricerca di vivere in modo confortevole, con la soddisfazione dei nostri desideri, desideri che, come abbiamo visto nelle precedenti predicazioni, spesso sono desideri disordinati. Può avere a che fare con la dipendenza dall'intrattenimento. Queste sono le idolatrie del nostro tempo, con il fascino della celebrità, con lo scientismo, cioè la pretesa di spiegare tutto razionalmente ed eliminare Dio dalla scena, con il lassismo sessuale, con l'etnocentrismo xenofobo. Quello che è successo il 27 scorso di luglio in Oslo è quel pazzo che in nome di Dio e della cristianità ha ucciso tantissime persone. Può a che fare con il nostro desiderio di essere soddisfatti con beni materiali, ma ci rendiamo conto, e lo leggiamo ancora da ieri, il degradamento del debito americano di Standard & Poor's, che sono delle certezze che non possono stare. Sono degli idoli e come tali si rivelano. Gli idoli che oggi la Chiesa affronta sono sottili, accuratamente mescolati con i valori e gli obiettivi della nostra cultura. E noi dobbiamo individuarli in modo giusto. Non possiamo ritirarci in ghetti santi, perché quegli idoli avranno fatto invasione nella nostra mente e ci seguiranno nel nostro ghetto santo. Noi non potremo mai essere dei cittadini residenti. Dovremmo in qualche modo sempre avere una sorta di, come dire, insoddisfazione nel modo di come ci troviamo nella cultura in cui viviamo, perché siamo residenti stranieri. Siamo residenti qui, ma stranieri perché la nostra cittadinanza è nei cieli. Siamo di altra pasta, o dovremmo essere di altra pasta. La separazione di cui ci parla Paolo spesso risulta scomoda per la nostra cultura, e spesso saremo un tema di imbarazzo, di fastidio rispetto ai nostri amici, rispetto ai nostri colleghi, rispetto al luogo in cui ci troviamo, se siamo portatori di visioni o di valori differenti da quelli che hanno gli altri. Ma è una separazione necessaria. E per capire il perché di questa separazione, l'Apostolo Paolo ci dice: ritornate a considerare a qual è la vostra vera identità. Voi, ci dice Paolo, siete il tempio dell'Iddio vivente, in opposizione al tempio di idoli morti che venivano adorati dalle persone che circondavano i credenti del tempo. E Paolo è molto abile nel descriverci come tempio dell'Iddio vivente, perché usa delle parole che non fanno riferimento a tutto l'edificio di cui era composto il tempio, cioè il luogo centrale, il luogo esterno, poi il cortile, le mura che lo separavano da tutto il resto, ma no, ci identifica esattamente come il luogo santissimo, cioè il luogo secondo il quale, nella idea del Vecchio Testamento, Dio fisicamente risiedeva. E Paolo ci dice: guardate che voi siete l'indirizzo, la residenza presso il quale le genti possono trovare Dio. Dio abita in mezzo a noi attraverso lo Spirito, in adempimento alle promesse del Vecchio Patto. E questo Spirito ci avrebbe resi capaci di una trasformazione, per manifestare, tempo per tempo, la sua gloria, la sua immagine che si rinnova, si viene a creare nella nostra vita. Ora, a voi non so se è mai capitato spedire una lettera, spedire una busta, e dopo qualche tempo riaverla indietro con destinatario sconosciuto. È fastidioso. A me capita spesso in ufficio al lavoro, perché abbiamo tanti clienti e ci sono alcuni che non li vediamo da tanto tempo, magari si sono trasferiti, allora mandi questa lettera a un vecchio indirizzo e ti ritorna indietro come destinatario sconosciuto. Ed è fastidioso, quel senso di dire: ma poteva comunicarlo dove che aveva a abitare? Cioè, almeno gli mando al giusto posto. Pensate a noi, che siamo l'indirizzo al quale la gente va a cercare Dio. Pensate che fastidioso potrebbe essere ricevere la risposta destinatario sconosciuto. Cioè, sono venuti a guardare nella nostra vita e non hanno trovato Dio lì. Noi siamo il tempio dell'Iddio vivente. Ci troveranno troveranno Dio dove noi siamo? E questa è la forza del comando, capire chi noi siamo. E capire chi noi siamo, dice Paolo, ha degli effetti sconvolgenti, ci dà dei privilegi di grande ricchezza, dei privilegi che se messi su un piatto di una bilancia avanzano, cioè sono più pesanti di quello che può essere le difficoltà di una separazione, di essere diversi rispetto alla nostra cultura. E ci dice Paolo, prendendo alcuni brani del Vecchio Testamento, ci li porta all'evidenza questi privilegi. Il primo brano che cita viene da Levitico 26, quando dice: camminerò tra di voi, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ecco qui una prima benedizione, la certezza del fatto che Dio ha restaurato quel paradiso che è stato perduto nell'Eden con la caduta di Adamo ed Eva. Dio era lì che passeggiava con l'uomo, prima ancora della caduta, e Dio adesso ci dà questa promessa col fatto di averci riconciliati a sé in Cristo, che camminerà nuovamente con noi. La citazione successiva che fa nel versetto 16, la parte finale del versetto 16, è Geremia 32:38: essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Qui si parla della protezione che Dio accorda al suo popolo nel momento in cui questo si sottopone alle regole del patto che lui ha stabilito con il suo popolo. Egli avrebbe dato guida quando si sarebbero persi, protezioni quando sarebbero stati attaccati, sostentamento quando avrebbero avuto fame, vita nonostante la sterilità e miracoli di fronte alla disperazione, proprio così come era stato fatto nel Vecchio Testamento. La terza citazione deriva da Ezechiele 20, versetto 41, dove dice: io mi compiacerò di voi come di un profumo di odore soave, quando vi avrò condotto fuori dai popoli e avrò radunati dai paesi dove sarete stati dispersi. Io sarò santificato in voi davanti alle nazioni. Non sembra tanto una promessa questa, ma in effetti lo è. Pensate come potevano sentirsi queste persone chiamate a comportarsi in modo diverso dalle nazioni circostanti, oggetto di pettegolezzo, oggetto di scherno, oggetto, come dire, di indifferenza, dove la giustizia da parte dei giudici non veniva esercitata nei loro confronti in quanto diversi. Quale tranquillità, quale fiducia poteva dare il fatto che Dio li aveva accolti con loro? E c'è qualcosa di più, questa promessa viene da Paolo, come dire, rinsaldata, rinforzata, affermando del fatto che Egli sarà per noi come un padre. Ancora qui una citazione del Vecchio Testamento, una citazione che ci ricorda la promessa che Dio dà a Davide rispetto a suo figlio Salomone, dove dice in 2 Samuele: io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. Se fa del male, lo castigherò con vergate da uomini e con colpe da figli di uomini. Qui Paolo ci assicura del fatto che noi siamo accolti da Dio, ma non siamo accolti nella sua casa come degli ospiti, ma siamo accolti con la relazione di sangue più stretta che possa esserci, la relazione di figli. Il più stretto e indissolubile dei vincoli sarebbe stato messo a punto da Dio stesso per la nostra separazione dal mondo. Ci rendiamo quindi conto che l'invito a separarsi non nasce tanto dalla legge, non nasce tanto dal comandamento, non nasce dall'osservanza ad una regola sterile, ma nasce in primo luogo dalla promessa di Dio. Infatti, ci dice Romani, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Questo è il cambiamento. La santità nasce e si nutre della relazione con Dio e dipende dalle promesse che Dio ci fa. La bilancia della santità prende più dalla parte delle promesse che non dalla parte del comando, sebbene le due cose siano insieme, perché la bilancia è unica. Le conseguenze che ne derivano, se siamo dunque immersi in queste promesse, l'Apostolo Paolo dice: separatevene, e cita delle parole che furono del profeta Isaia stesso. Isaia al capitolo 52 dice: partite, partite, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi, voi che portate i vasi del Signore. Si parla, sono parole che sono rivolte al popolo nel momento in cui sta uscendo dall'esilio di Babilonia, non stiamo parlando dall'uscita dall'esilio di Egitto, dove addirittura era stato detto di prendere oro, argenti e quanto più possibile di beni per il loro viaggio nel deserto. No, qui si parla di non prendere assolutamente nulla, una cosa totalmente diversa. Perché no? Perché? Perché Dio sarebbe stata la sola provvidenza per il popolo. Non c'era bisogno dell'oro dei babilonesi, non c'era bisogno dell'argento dei babilonesi. No, solamente la provvidenza di Dio. Il comando infatti è introdotto da questa parola, dunque, o come traduce la nostra Bibbia, la Nuova Riveduta, al versetto 1 del capitolo 7, poiché. Poiché abbiamo queste promesse, cioè se abbiamo queste promesse, non è se abbiamo il comando, allora obbediamo, ma poiché abbiamo queste promesse, carissimi, e qui l'Apostolo Paolo ci dice, ci dà un tono quasi di paternità, non si rivolge come lettori, non si rivolge come voi, ma carissimi, si mette, come dire, dalla nostra parte e ci stringe un po' le braccia, nelle sue braccia. Fratelli, nessuno si aspetta che un soldato arruolato, formato e pagato da un esercito possa combattere per il nemico di quell'esercito e pensare ancora di avere benefici dall'esercito che lo ha formato. Proviamo a renderlo un po' meglio. Pensate di essere a casa. Siete sposati o anche fidanzati, la cosa non cambia, perché sia l'uno che l'altro sono altrettanto gelosi. E dite alla vostra moglie, sai, ho pensato questa sera di uscire con la mia ex. Mi trovo bene con te, ma mi piacerebbe uscire con la mia ex questa sera. Giusto per variare un po'. Non so che reazione avreste voi a casa. Non so la reazione di vostra moglie, non so la reazione, o di vostro marito, se è la moglie che lo dice al marito. Non so la vostra reazione del vostro compagno, della vostra ragazza o del vostro ragazzo. Si tratta di un'alleanza. Si tratta di una fedeltà che non possiamo in qualche modo così barattare. Un soldato o è di un esercito, o è dell'altro esercito, o combatte per l'uno o combatte per l'altro, non ci possono essere relazioni miste, non ci può essere ambiguità. Quando le relazioni e i rapporti implicano un compromesso o un assecondare le credenze e le pratiche che sono in opposizione al Dio vivente, deve essere presa l'opportuna distanza, l'opportuna separazione. Questo significa rifiutare primariamente la mentalità secolare della nostra cultura e le conseguenze etiche che da essa derivano. Non dobbiamo ingannare noi stessi pensando di essere separati, assimilando e cadendo nel compromesso di quello che la nostra società ci propone. Prima o dopo i conti tornano. Ma l'Apostolo Paolo ci dice, separatevi e non badate al prezzo. Il prezzo non è l'importante. Separatevi. L'obiettivo. Carissimi, come dice l'Apostolo Paolo, abbiamo da perseguire questo obiettivo. Abbiamo da perseguire questo obiettivo sulla base delle promesse che ci sono state date. Una corretta comprensione del desiderio di Dio di restaurare l'Eden. La fedeltà al patto e la sua paternità e la sua grazia saranno i motori che devono guidare la nostra ricerca della santificazione. E Paolo ci dice, guardate che in questo vostro santificarvi deve essere qualcosa di totale, non dovete essere parziali. Dobbiamo santificarci e separarci da ogni contaminazione di corpo e di spirito. Le persone a cui Paolo scriveva avevano molta familiarità con i riti di purificazione. Noi non facciamo riti di purificazione. Se va bene ci laviamo le mani prima di mangiare perché abbiamo toccato altre cose, ma non è certo un rito di purificazione. Mentre all'epoca erano molto conosciuti i riti di purificazione. Ma pensate alle immagini che sono arrivate alla nostra mente non tanto tempo fa con Fukushima, con il Giappone. Quando abbiamo visto queste persone che cercavano di spegnere il nocciolo del reattore e contaminati uscivano e venivano con le tute attentamente lavati, trattati, medicati se era necessario con degli antidoti e se opportuno messi in quarantena. La santificazione è la nostra decontaminazione spirituale e non è che il peccato sia meno contagioso dell'uranio. Se l'uranio decade non so in quanti migliaia di anni, il peccato non decade mai, perché esso ci porta alla pena eterna. E non è da trattare con maggior leggerezza di quella che può essere una contaminazione nucleare. Come possiamo farlo? I riferimenti sarebbero tanti e non li cito, però possiamo adottare un po' questa strategia, rivedere attentamente e onestamente la nostra vita, sia il nostro comportamento esteriore che il nostro comportamento interiore, i nostri desideri e le nostre abitudini. Confessare e pentirci di quelle cose che ci contaminano, riconoscendo esse e sostituendole piuttosto con i frutti dello Spirito, della grazia. Cercare l'aiuto di Dio per superare questo attraverso la preghiera regolare. Ci sono diversi versi che a supporto delle dichiarazioni che sto facendo, ve li sintetizzo per non essere troppo lungo. Mettere in atto misure pratiche per evitare di ricadere nello stesso problema. Se tu hai un problema con una cosa, non lasciare che esso ti colga impreparato, ma adotta le opportune contromisure. Evita circostanze che ti pongono ad affrontare sempre quello stesso problema. Chiedi a uno o più credenti una partnership, un gemellaggio spirituale per poter combattere insieme questa battaglia spirituale. Le conseguenze. Attraverso questo noi faremo nostra la santificazione, o meglio ancora, metteremo in opera la santità che è nostra in Cristo. E qui è interessante l'uso dei verbi che l'Apostolo Paolo utilizza. Non parla di qualcosa che abbiamo già fatto, ma parla di qualcosa che continuiamo costantemente a fare. In certi ambienti che risalgono ancora a Wesley, si parla di una santificazione qui e subito, di una vita che non è toccata più dal peccato. A me non sembra che la Scrittura ci parli di una cosa del genere, neanche con un'esperienza forte come alcuni ci dicono che potrebbe essere quella del battesimo in o dello o con lo Spirito Santo. Vedete voi come è meglio trattarle. La Scrittura ci dice che, e l'Apostolo Paolo stesso ci dice che noi non abbiamo ancora ottenuto il premio. E l'Apostolo Paolo si dice, io non ho ancora ottenuto quel premio, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui anch'io sono stato afferrato da Cristo. E Giovanni ancora di più ci dice, se noi diciamo di essere senza peccato, siamo dei bugiardi e Dio non abita in noi. L'indicazione che c'è nella Scrittura è questa, che noi siamo in lavoro. Siamo in lavoro. Si tratta di una linea, che a volte non è una linea retta, ma una linea spezzata, segnata da punti che sono i punti delle nostre cadute. Ma è sempre una linea, e una linea che tende verso una direzione, che è quella di far vedere chiaramente nella nostra vita quell'immagine di Cristo, quell'immagine che se qualcuno va a cercare, vede che Dio dimora lì, effettivamente. Il motivo, perché dovremmo fare tutte queste? L'Apostolo Paolo si dice, compiendo tutto questo, la vostra santificazione nel timore di Dio. Il nostro più grande incentivo, fratelli, non è se ci vedono gli altri fare le cose cattive, è meglio non farle. Ma il nostro più grande motivo è il timore del Signore, o tradotto diversamente, piacere onorare Dio. Tutti noi passiamo molto tempo, specialmente la mattina, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, è vero, davanti allo specchio prima di uscire. O prima di un appuntamento, per farci belli davanti alla moglie, davanti alla fidanzata, davanti al capo ufficio, cerchiamo di renderci più presentabile e più gradevole all'altro. E quanto più dovremmo cercarci di presentare gradevoli per piacere a colui che è l'unico a cui dobbiamo piacere. Questo è il concetto del timore del Signore, compiendo la santificazione nel timore del Signore. Ora, se non siete stanchi, vorrei andare nelle cose frivole. Ma che cos'è che allora significa separarsi? Allora, negativamente, lo abbiamo già accennato, ma è meglio fissare un pochettino i punti. Negativamente che cosa non significa separarsi? Negativamente significa che non significa che dobbiamo evitare ogni contatto con gli infedeli. Addirittura, Paolo, al capitolo 5, l'abbiamo già letto, quando parla di non mischiarvi con i fornicatori, ma non con tutti, ma solo con una certa tipa. Quindi non si sta parlando di evitare il contatto sociale, lo abbiamo visto su questo punto, non, lo accenno solo perché l'abbiamo già detto prima. Non si sta parlando di lavorare con i non credenti o con istituzioni secolari, anzi nella scrittura troviamo personaggi che hanno avuto dei ruoli di primo piano e sono stati dei fedeli servitori di Dio. Pensiamo semplicemente a Giuseppe o a Daniele, l'uno la persona sotto al faraone, l'altro il primo ministro, se possiamo chiamarlo così, dell'impero babilonese. Quindi strutture secolari, chiaramente non credenti, e persone totalmente devote e fedeli a Dio in quella circostanza. Non si sta parlando di adottare le usanze della nostra cultura, anzi addirittura Paolo sembrava in qualche modo vantarsene, poiché pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutto per guadagnare il maggior numero, mi sono fatto giudeo con i giudei, schiavo con gli schiavi, libero con i liberi, greco con i greci. Paolo addirittura sembra vantarsi del suo essere in linea con la cultura nella quale stava evangelizzando. Ma allora sta parlando di diete, questo brano, sta parlando di umorismo, sta parlando di modi di dire, sta parlando di mode? Non è certo e non è chiaro. Una cosa è certa, che Paolo cercava di far di tutto per non compromettere l'annuncio del messaggio del Vangelo. Ma allora, se tutti i negozi propongono i jeans con vita sempre più bassa, se tutte le ragazze lo portano, se tutto questo è di moda, lo dovrebbero portare anche le ragazze cristiane? E i film? Che dire dei film? Dovremmo allora andare a guardare tutti i tipi di film? Ora non c'è tema più difficile che questo, quello poi delle cose pratiche, come affrontarle. Io non ho la ricetta e questo brano non ci dà una ricetta semplice, ma ci dice che ogni alleanza che compromette la sovranità di Dio nella tua vita costituisce un gioco che deve essere spezzato. E tu sai bene quando il limite sta per essere superato. Di cosa sta parlando questo brano? Del proseguire il matrimonio con un coniuge non credente? Assolutamente no, perché Paolo ne parla in un altro contesto e dice che se uno è diventato credente mentre già sposato, non deve separarsi dal coniuge non credente, perché chissà mai, un giorno o l'altro, attraverso la testimonianza, potrebbe anche convertirsi. Quindi non si sta parlando di quel caso. Negativamente quindi ci dice questo è il comando di separarsi, non si sta parlando del contatto sociale con gli infedeli, non si sta parlando di lavorare con istituzioni non credenti, non si sta parlando direttamente di adottare le usanze della cultura in cui viviamo, non si sta parlando di interrompere il matrimonio con un non credente. Positivamente a cosa potrebbe applicarsi? Sposarsi con un non credente. Se tu ancora non sei sposato, il consiglio dell'Apostolo Paolo è quello di sposarsi in Cristo. Ne parlando in 1 Corinzi 7 rispetto a una vedova, in cui dice che può sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Ora, quale altra relazione è più stretta e più intima di quella del matrimonio? E se si sta parlando di relazioni forti che possono, come dire, scardinare i nostri valori cristiani, quale altra relazione potrebbe essere ancora più forte di quella del matrimonio stesso? Tutti noi conosciamo qualcuno che si è sposato con un non credente e questo non credente, dopo un po' di tempo, si è convertito al Signore. Bene. Ma questo non è la giustificazione per sposarsi con un non credente. Se tu da giovane sei stato un matto e hai guidato sempre la macchina in contromano ed oggi ancora sei seduto in questa sala, non è che il fatto che sei seduto in questa sala è una giustificazione al modo che guidavi da matto, ma è una testimonianza della grazia che Dio ti ha dato nel preservare la tua vita. Allora se un matrimonio con un non credente si è concluso che l'altro è diventato un cristiano, non è una giustificazione per l'evangelizzazione di coppia, ma è una grazia del Signore. Poi, ciascuno di noi può prendere la parola per come vuole. Di certo quello che Paolo dà non è un consiglio. Paolo non sta consigliando di sposarsi con un credente. Un altro ambito, diventare partner con un non credente in una società al 50-50. Allora, tu puoi lavorare per una istituzione, io lavoro in una banca che di credente non c'è niente, sebbene si rifà le radici cattoliche e cooperative. Ma pensate ad un'impresa al 50-50%. Potrebbe essere che ci sono delle scelte in cui necessariamente bisogna prendere una posizione. E può anche darsi che una parte tende per una direzione e l'altra tende per un'altra direzione. Quindi attenzione a valutare business in cui siamo al 50-50%. O abbiamo la maggioranza e possiamo dettare loro le regole, oppure siamo dipendenti. E non è nostra responsabilità la scelta di quello che fa il nostro datore di lavoro. In un certo senso. Impegnarsi in culti multiconfessionali. Questo è un tema molto di moda, perché si parla tanto di tolleranza e c'è sempre una tendenza, come dire, di smussare, di, come dire, di lavorare quelle che sono le proprie basi di fede per renderle il più possibile accettabili agli altri. Si cerca di avere un minor zona di attrito. E cancelliamo questo paragrafo perché questo dà fastidio a quella comunità, cancelliamo questo perché dà fastidio a quell'altro, e in qualche modo diluiamo e sminuiamo la nostra identità. Ecco, se la tolleranza significa questo, dobbiamo stare attenti ad essere tolleranti. La tolleranza significa accettazione dell'altro perché è portatore di valore e dignità in quanto persona creata all'immagine di Dio, ma non significa assecondamento dei valori e delle prospettive e delle visioni che hanno gli altri. Dobbiamo stare attenti. D'altronde, come può un seguace di Gesù, si chiede Paolo, mangiare la cena del Signore la domenica e poi mangiare e bere in un luogo dove si adorano demoni il giorno dopo? Attenzione alla nostra concetto di tolleranza. Sono semplicemente delle idee, ma giusto per essere un pochettino pratico rispetto a quello che dice l'Apostolo Paolo. La linea di separazione fra l'impegno e l'isolamento dall'Apostolo Paolo è abilmente tratteggiata. Non ci dice di isolarci, non ci dice di comprometterci, ma ci dice di essere differenti e separati nel posto in cui ci troviamo. Anche se questi idoli possono ritrovarsi in certe pratiche o in certi luoghi, la maggior parte dell'idolatria del nostro mondo, come abbiamo detto, è un'idolatria invisibile, che ha quasi sempre a che fare con mentalità egocentrica e con un'arrogante ricerca del piacere. Come credenti dobbiamo ricordarci chi noi siamo. Noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente, colui nel quale Egli dimora. Forse è un vecchio modo di dire, ma un modo di dire che cattura bene l'argomento. Siamo chiamati a essere nel mondo, ma non del mondo, mentre noi troppo spesso siamo del mondo, ma in esso, ma non in esso. Siamo gente con la mentalità del mondo pur tirandoci fuori da esso. E viviamo la mondanità di questo mondo nei nostri circoli ristretti. Attenzione, perché quello a cui ci indica la parola è quello di essere il Tempio dell'Iddio vivente, separato ma presente, visibile agli altri, posti in cui gli altri possono guardare e ritrovare Dio. Che Dio ci conceda di essere questo luogo ben visibile e santo. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, confessiamo la nostra difficoltà a tradurre pienamente in pratica quanto la Tua parola ci dice. Signore, riconosciamo che molto spesso la nostra via è la via del compromesso, che molto spesso la nostra via è la via della fedeltà a idoli che sono idoli morti. Signore, dobbiamo riconoscere che alcune volte, se non troppe, chi ha cercato nella nostra vita è stato rimandato indietro perché è disconosciuto tu a quell'indirizzo. Signore, vogliamo chiedere che tu ancora oggi possa lavorare in noi, affinché possiamo essere gente santa, che possiamo sapere di appartenere a te, che possiamo sapere che siamo da te accettati e accettati non come ospiti ma come membri della tua famiglia, che possiamo sapere che dobbiamo onorare te e le tue promesse e che in forza di quelle promesse possiamo impegnarci per la nostra cambiamento, per la nostra trasformazione. Signore, è difficile vivere la santità dal lunedì al sabato, dove ci troviamo a casa, con gli amici, sul posto di lavoro, dove facilmente siamo quel che non dovremmo essere. Signore, la tua misericordia che ancora oggi voglia accompagnarci e cambiarci. Signore, aiutaci a considerare la gravità del peccato. Esso non è meno radioattivo e meno inquinante di qualsiasi altra sostanza su questa vita. Signore, aiutaci a trattarlo con la dovuta attenzione. E aiutaci, Signore, a non essere sciocchi in questo, ma aiutaci ad adottare le giuste strategie, sapendo che chi ci attacca è anche astuto, per evitare quelle situazioni che ci portano al compromesso o anche a cadere nel peccato. Signore, la tua grazia è quella che ci basta e ad essa vogliamo fare appello ancora quest'oggi. Signore, se qualcuno di noi sta pensando di andare avanti nella via della santificazione con le proprie forze, che tu possa fermarlo, che possa fargli riconoscere che si inizia con la nuova nascita e che si prosegue per quella stessa via, via segnata dalla grazia e dalla tua misericordia. Per la croce di Cristo il nostro Signore, noi ti preghiamo. Amen. Vogliamo